Sandro Aires, un esperto soprattutto di Polonia ma anche dei paesi dell'est, e volevamo un po' capire con lui anche qual è il ruolo di quella che veniva definita da Bush la nuova Europa, e sicuramente insomma la Polonia si sta in qualche modo presentandosi come la punta di lancia contro la Russia in un contesto europeo in cui comunque la Germania affronta una crisi che appare abbastanza strutturale, non solo dal punto di vista economico, conseguenza naturalmente di quello che è accaduto con la guerra in Ucraina, con la fine del collegamento energetico con la Russia, e comunque è entrata in una fase di recessione, e naturalmente anche dal punto di vista, diciamo così, della potenza militare, adesso sta cercando di recuperare, fra virgolette, il tempo perduto. E poi c'è anche questo aspetto non indifferente, insomma, della presenza dell'AfD, che è, secondo i sondaggi, insomma, addirittura il primo partito, e si parla esplicitamente della possibilità di metterla fuori legge. Poi adesso vedremo. Bisogna ricordare che per esempio in Germania dal 1952, se non sbaglio, il Partito Comunista è fuori legge, ma quello va bene così.
Quello che poteva essere interessante, a me piacerebbe partire da qui, ed è una questione proprio di stretta attualità, è che ieri Merz, quello più, il più disperato dei premier tedeschi, è andato in pellegrinaggio prima da Macron, e vabbè, quello sì. la classico asse franco-tedesco, e poi è andato a Varsavia da Tusk. Quindi cos'è, un tentativo di triangolazione, è un tentativo di mettersi d'accordo col peggior avversario? Perché?
Ma guarda, io non ho fatto ancora un'analisi, né ho letto delle analisi approfondite sul tema, però è chiaro che insomma i rapporti economici non soltanto tra Polonia e Germania sono molto stretti. Questo per quanto la Polonia in qualche modo ultimamente abbia scalato pesantemente la Germania e in qualche modo abbia cercato di rubarle il centro della scena, insomma, no? Da tutti i punti di vista, sia per quello che concerne la crescita economica, perché insomma la Germania dal punto di vista economico è sempre stato un obiettivo neanche troppo sottaciuto da parte dei vari premier polacchi, che hanno sempre detto il nostro obiettivo in qualche modo è quello di avere di portare il paese ad un guadagno pro capite che sia in media uguale a quello tedesco. Quindi hanno sempre messo nel mirino la Germania dal punto di vista economico, e poi appunto data la condizione geopolitica hanno insistito, insomma la Polonia ha insistito fortemente per rubare appunto il centro della scena alla Germania anche dal punto di vista militare, e proprio dal punto di vista un po' dell'attrazione del potere geopolitico nel centro dell'Europa. Questa cosa che ha fatto Merz naturalmente si spiega parzialmente col suo nuovo incarico ufficiale, e poi secondo me si spiega anche nel azzardo, nel tentativo di un nuovo riequilibrio, perché la Germania, come voi sapete, da parte sua sta cercando invece di rimettere al centro della propria politica il riarmo, e quindi di far sentire anche la propria voce da questo punto di vista, in qualche modo di forse di calmierare e calmare quelle che sono le pretese polacche da questo punto di vista.
Senti, dopo la caduta del muro tutta la parte dell'ex Est Europa era diventata sostanzialmente il bacino di esportazione della Germania, anche di importazione di manodopera a basso costo, ed erano diventati parte della catena del valore della grande industria tedesca. Adesso è cambiata la situazione, cioè i tassi di crescita della Polonia per esempio sono piuttosto elevati, e soprattutto adesso la Germania si ritrova in una condizione di recessione.
Sì, sì, no, assolutamente. Guarda, le stime sono molto interessanti, i numeri sono altrettanto interessanti, nel senso pensiamo che la Polonia è cresciuta in una maniera esponenziale. Io adesso cito così a memoria, ma dall'89 al 2018, per quelli che sono stati i miei studi, il PIL polacco è cresciuto dell'827%, cioè è una cosa, no? Proprio puntando alla Germania, voi pensate che il reddito pro capite, no? È partito nell'89, il reddito pro capite pro capite polacco è partito da un quarto di quello tedesco, e nel 2020 circa eravamo già oltre la metà del reddito pro capite tedesco. E come vi dicevo prima, la Polonia ha sempre messo nel mirino la stima del reddito pro capite tedesco, per dire molto presto, prima si diceva 2030, adesso magari possiamo dire al 2035, però molto presto noi arriveremo anche noi a quel reddito pro capite lì, questo facendo sempre la stima appunto basandoci su quelli che sono i dati tedeschi. Del resto sapete meglio di me che persino durante la pandemia polacca è quella che è durante il periodo della pandemia l'economia polacca è quella che è più cresciuta dal punto di vista europeo. L'economia polacca non ha patito neanche la recessione del 2009, no, quando c'è stato questo effetto economico che si chiama l'effetto dell'isola verde cosiddetto, no? Per cui c'è questo deprezzamento della valuta, l'abbassamento della pressione fiscale e poi questo afflusso corposissimo, anche un utilizzo molto accorto di quelli che sono i fondi europei. E i fondi europei che in Polonia sono sempre in qualche modo, no, transitati con grandissima vevenza, ma non c'è soltanto questo fatto, perché poi i fondi europei transitano con grande, come dire, in maniera cospicua anche verso altri lidi, però bisogna dire che da questo punto di vista la Polonia li ha sempre applicati in maniera scrupolosa, ecco, e quindi a questo ha fatto davvero una grande differenza per quello che concerne l'economia del paese fondamentalmente. Quindi davvero dall'89 in 30 anni abbiamo visto un paese completamente trasformato, quello da siamo partiti dallo shock controllato di Balcerovic dell'89 che ha traghettato il paese fuori dal comunismo fondamentalmente, e siamo arrivati proprio attraverso l'economia di mercato ad un paese completamente diverso.
Suppongo che ci siano delle belle differenze nella distribuzione di questa ricchezza.
Ma certo, questo sicuramente, però ragionando su questo fatto.
Però i salari come?
Ecco, ragionando su questo fatto, tu mi fornisci un assist che secondo me è proprio specifico, nel senso che qui ci sarebbe un ragionamento da fare su quella che è stata un po' l'alternanza di governo in Polonia degli ultimi 20 anni, che di fatto si è rivelata essere un fattore positivo paradossalmente, ma o non paradossalmente, comunque nel concreto, perché diciamo che gli uni e gli altri quando ha governato quando hanno governato i Kaczynski, per dire il PiS, ecco, in generale, quindi la destra o la destra estrema, ha fatto una politica più di più attenta magari alla
tutela dei privilegi.
Sì, è stata, sì, dal punto di vista, da un certo punto di vista sì, però è stata anche una politica attenta, per dire, alle campagne, quindi una politica assistenzialista, no? Quindi a questo punto di vista, infatti, quello era il loro bacino elettorale fondamentalmente, quindi la Polonia più povera, la Polonia spostata magari più verso est. Quando invece ha governato la platforma, e quindi come succede adesso, no? Quindi governa Tusk, non definiamolo certamente un governo di sinistra, definiamo un governo di centro o di centrodestra, ecco, definiamolo così, mentre l'altro lo definiamo di estrema destra. Ecco, qui invece il governo è più attento invece a quelle che sono appunto l'economia di mercato, le multinazionali, insomma, quindi questo doppio aspetto della Polonia, che negli ultimi 20, 24, 25 anni è stata governata alternativamente dall'uno e dall'altro schieramento, ha fatto sì che in qualche modo i due, no, quelle che sono un po' le due facce della società polacca, questo lo sto dicendo veramente in maniera molto generica, però queste che sono, possiamo un po' identificare come le due facce della società polacca, siano comunque cresciute alternativamente. Ecco, questo è un po' il senso, no, forse dell'alternanza che in Polonia ha portato a questo risultato.
Quindi è un po' dando una mano un po' ai contadini, alla Polonia rurale, e un po' invece, esatto, quella urbana.
Quando c'è stato il PiS, loro hanno fatto questi grandi, per dire, questi grandi interventi in cui loro assegnavano, per dire, no, i famosi assegni al figlio prima e poi ai figli vari che una famiglia avesse avuto, tutelando proprio questo aspetto della società polacca, no? Quindi facendo più attenzione ai più disagiati in qualche modo, o comunque a quelle che erano la realtà delle campagne, le realtà più povere polacche, mentre, e questa è la grande accusa che si fa sempre insomma al governo di Tusk, la platforma, e loro sono invece più attenti a quello che che succede invece nelle metropoli, nelle grandi città europee. Quindi sono più attenti a un elettorato, diciamo così, un po' più, già un po' più di partenza, un po' più privilegiato.
È una borghesia urbana sostanzialmente.
Ecco, una cosa del genere.
Invece per quel che riguarda l'atteggiamento nei confronti dell'industria bellica, probabilmente allora a questo punto Tusk è quello più preparato, più pronto ad aiutarla ad andare in quella direzione, a sostenere i finanziamenti per il riarmo.
Guarda, Tusk, sai, il più pronto, Tusk ci è capitato dentro fondamentalmente, so che a lui è capitata questa frase bollente, quindi se la deve vedere lui con il riarmo. Diciamo che le stime polacche non sono poi tanto lontane da quelle tedesche fondamentalmente, noi abbiamo letto di questi 900 1.500 miliardi pronti da parte della Germania da investirsi sul riarmo, però anche Tusk, io non ricordo esattamente, ma forse inizia autunno oppure fine estate 24, diceva che voleva portare al 4.7% il PIL polacco investendo proprio sulle armi e sul riarmo. Quindi stiamo parlando di circa 180 miliardi di fate conto, più o meno una quarantina di miliardi di euro all'anno. Quindi se voi moltiplicate questa spesa per 10 anni sostanzialmente arriviamo là o poco più o più o meno in maniera uguale a quello che farebbe la Germania. Sicuramente Tusk ci è capitato dentro e quindi sta cercando anche lui di barcamenarsi con quelle che sono le esigenze del quadro geopolitico che si è presentato dal febbraio 22 in avanti. Questo naturalmente lui si muove su quelle che sono un po' le pressioni della società civile, ma non soltanto, anche su quelle che sono le esigenze dettate proprio da un atteggiamento interno, un atteggiamento governativo interno.
E dicevi che ci è capitato dentro, ma cosa fa? È una domanda che ti volevo porre, ti ho anche un po' accennato prima, cioè questa paura dell'invasione russa è da cavalcare per ottenere consenso, per andare in quella direzione, o è anche per spostare finanziamenti?
Certo, ma guarda, banalmente direi un po' tutte e due le cose. Adesso diciamo così, l'opinione pubblica polacca in realtà si è modificata nel corso del tempo, no? Nel senso che la Polonia o comunque insieme ai Baltici sono sempre stati quelli più, come dire, di più schierati, no? Nei confronti dell'Ucraina. Ultimamente questo atteggiamento si è un po' modificato, no? I sondaggi più recenti parlano insomma di un 65% circa di votanti e partecipanti al sondaggio stesso che sostengono appunto che si debba continuare a sostenere l'Ucraina anche nel caso gli Stati Uniti si ritirino, ma queste sono però percentuali molto modificate rispetto all'inizio in cui si parlava del 90-95%. 65% per esempio è un numero inferiore a quello che sostengono i britannici, che sono al 66%, i francesi al 57%, i tedeschi ancora meno, gli italiani ulteriormente meno, quindi siamo ancora molto più bassi. Quindi sono appunto sono sempre alte queste percentuali, però leggevo un sondaggio ancora più recente in cui si diceva per esempio che non si arriva neanche al 30% dei polacchi che sostengono un ulteriore riarmo dell'Ucraina. Quindi non siamo neanche più al 30% di polacchi che ti dicono l'Ucraina bisogna continuare a sostenerla. Quindi le cifre si stanno un po' modificando, ma come si stanno modificando però? E questo mi sembra anche molto interessante, cioè si sta scatenando una paura interna fondamentalmente. Come dire, se continuiamo a riarmare l'Ucraina, se continuiamo a procedere con questa guerra, fondamentalmente ci troviamo il nemico in casa. Infatti questi sondaggi fanno il paio invece con i sondaggi per esempio che si sono fatti sulla necessità di un armamento nucleare, dove la popolazione polacca invece è molto più spinta, siamo sui dati che parlano del 56-60%. Quindi se io metto insieme questi due dati, che cosa rilevo? Rilevo che fondamentalmente ci sia un atteggiamento che sta diventando in qualche modo più egoista e sicuramente meno altruista nei confronti dell'Ucraina, ma molto più egoista nel confronto invece della propria politica, no? Quindi dico, lasciamo perdere il riarmo ucraino perché questo mi dà dei problemi, piuttosto, come dire, cresciamo noi dal punto di vista dell'armamento anche nucleare per difenderci nel caso in cui invece arrivi un attacco vero e proprio da parte della Russia. Poi, se tu mi chiedi quanto sia verosimile questa cosa, io onestamente no, questo non te lo dico mai, perché non voglio fare delle figure tremende come hanno fatto vari personaggi di tutte le sere pontificate in televisione, ma di cui neanche ce lo ricordiamo più, che ci garantivano invece che la guerra non ci sarebbe mai stata e il giorno dopo è scoppiata. Sicuramente c'è da dire che ci sono, insomma, come sapete meglio di me, ci sono dei trascorsi storici attraverso i quali bisognerebbe cercare di inquadrare la situazione, perché molto spesso si inquadra sempre la situazione come, attraverso quelli che sono gli sguardi, gli occhi italiani o comunque di una popolazione molto lontana che non si capacita, no, in qualche modo, che questi stiano facendo sul serio. La realtà storica in Polonia è, come sapete, molto diversa, la cosa è già successa fondamentalmente, e quindi insomma questa paura, per quanto noi la percepiamo magari come una paura distante, impossibile o comunque quasi da escludersi, è piuttosto in certe zone soprattutto è piuttosto viva e crescente.
Ma ecco, che altro, che vantaggio avrebbe Putin dall'invadere la Polonia?
Guarda, c'è una definizione che a me convince abbastanza e che si chiama libido dominante. E libido dominanti, come voi potete capire bene, è la libidine che si scatena in chi ha vinto una guerra già, no? Ha già, come dire, superato, abbattuto un fronte. E questo, insomma, è una definizione che in qualche modo accompagna certamente chi ha mire di conquista e chi non sia stato fermato in tempo. Ecco, su questo si basa un po' quelle che sono le paure dei polacchi, non soltanto dei baltici in questo momento, insomma, la libido, certo, dominanti, la libido conquistanti, ecco.
Senti, però allargandoci un po' all'est Europa, insomma, si sta vedendo come ci siano dei riferimenti in Romania, per esempio, sono dei riferimenti espliciti a Codreanu, alla Guardia di Ferro. In Ucraina abbiamo visto riferimenti a Bandera, cioè c'è un filo comune che tiene insieme un po' queste nostalgie ideologiche, che poi sono esplicitamente, si riferiscono insomma al fascismo, e mi chiedo se questo poi ha un contraccolpo invece sulla società civile, che invece guarda dall'altra parte, cioè se queste ideologie, su queste tendenze che fanno da sottostante a questi nuovi governi in qualche maniera sono contrastate.
Ma tu stai parlando della Polonia o in
generale? Io parlo della Polonia, anche della Romania in generale, insomma, l'ondata che si vede nell'est Europa.
Sì, però questo è un po', mi sembra, un fenomeno tristemente trasversale, nel senso che, no? Anche se guardiamo in casa nostra, mi sembra che bene o male non è che ci sia stare tanto allegri. Certamente i fenomeni magari sono un po' meno espliciti, ma neanche tanto, perché io adesso mi capita fortunatamente poco di vedere la televisione italiana, però io solo una settimana fa non vedevo a Milano una serie di braccia tese.
Sì, senza dubbio.
Quindi anche lì molto poco, no? Come dirvi, rincuoranti, anzi tutt'altro. E quindi, sai, mi pare un po' uno schema, se non mondiale, europeo, a cui molti non si sottraggono. Poi ci sono situazioni diverse laddove magari alcuni simboli possono diventare, mi riferisco a Bandera, magari all'interno di un contesto in cui, come c'è una guerra in corso, possono diventare in qualche modo dei simboli cui aggrapparsi a livello nazionale, insomma, per tenere il punto, per darsi, insomma, aggrapparsi alla propria identità. Ci sono degli altri simboli che invece mi sembrano proprio soltanto, come dire, un riportare in auge fenomeni fascisti o comunque di estrema destra, che in qualche modo sono fuori, mi auspicherei, fuori dalla storia, invece talvolta ci vengono così riproposti, purtroppo, ecco.
C'è stato un periodo in cui la popolazione, mi viene a dire, la popolazione polacca non è stata di quel nazionalismo romantico dell'Ottocento.
Beh, certo, assolutamente, lo sai meglio di me, no? Cioè, noi, per la vostra libertà è un motto che si è sviluppato durante il romanticismo polacco, perché poi ha attraversato non soltanto il romanticismo polacco, ma è arrivato fino alla seconda guerra mondiale. Cioè, i polacchi sono venuti a combattere in Italia, i polacchi hanno liberato delle città italiane, no? A Bologna Bologna, giusto questo 25 aprile è stata riproposta la targa di una delle porte di Bologna per attestare che i polacchi sono stati i primi ad entrare proprio a Bologna prima del 25, non ricordo più se il 24, insomma, comunque in quei frangenti sono stati i polacchi a liberare Bologna. Però la cosa incredibile, a parte appunto il motto che li accompagnava, era per la nostra e la vostra libertà, cioè i polacchi vengono in Italia nella seconda guerra mondiale a combattere per una patria che non c'è più. Cioè, proprio i polacchi in questo senso rappresentano davvero un po', almeno in quel contesto hanno rappresentato davvero un po', come dire, chi combatteva per la libertà, per l'idea della libertà, perché la nazione loro non c'era più. Quindi loro vengono davvero, risalgono in Italia, combattono, muoiono a migliaia, basti pensare al cimitero di Montecassino, in Italia veramente per un'idea, perché non c'era niente sul piatto in quel momento fondamentalmente, o comunque era ancora da venire quello che sarà poi la spartizione, insomma, dell'Europa centro-orientale. Quindi insomma questo motto qui si rifà al romanticismo e arriva fino ai giorni nostri.
Anche come gesto, insomma, mi viene in mente la carica della cavalleria polacca contro i carri armati tedeschi durante l'invasione del 39.
C'è questo mito del polacco che carica a cavallo, almeno una pagina triste. Però c'è sempre un po' questo romanticismo di cui sono sempre stati ammantati i polacchi, no? Nel senso, se voi, non so, le leggete per esempio De Amicis, l'autore del libro Cuore, ecco, lui dedica dei componimenti ai polacchi. I polacchi, siccome lui li paragona ai piemontesi che pure combatterono per l'unità d'Italia,
c'è questo mito
polacco fondamentalmente senza patria che vaga in giro per l'Europa combattendo per l'idea di libertà, perché già nell'Ottocento la Polonia non c'era più sostanzialmente, quindi i polacchi andavano in giro combattendo anche loro per l'idea della libertà. Ecco, quindi questo e questa è una cosa che mi fa piacere tantissimo.
Quindi, però sono costretti a rimanere all'interno di questo mito, praticamente.
Guarda, e questo è, speriamo di no, cosa ti devo dire? Nel senso, poi finalmente hanno trovato una patria e una quadra, e quindi insomma vedremo quello che capiterà. Speriamo non ce ne sia più bisogno. Ecco, come questa pagina sia stata ormai voltata definitivamente.
Poi
seguiremo.
Vedremo anche come prenderanno i polacchi un papa americano.
Guarda, molto è un tema molto interessante, e questo molto lungo, però Giovanni Paolo II, come sapete, ha avuto un impatto molto forte sulla politica mondiale. Poi, certamente il fatto che ci sia un papa americano non mi sembra casuale.
Tutte
le cose che capitano all'interno della Chiesa.
Ma anche quello che dicevi prima, che dall'89 al 2018, in quel ventennio c'è stato un forte sviluppo, era un po' il periodo in cui mi pare che Wojtyła fosse stato al massimo del suo pontificato, quindi, anche se in Argentina non è andata allo stesso modo con l'ultimo.
Esatto. Però comunque diciamo che è molto interessante anche la percezione di Giovanni Paolo II, come è cambiata in Polonia, perché anche questo c'è un approccio completamente diverso adesso, no? Nel senso che comunque è interessante il fatto, per esempio, che adesso le statue, che i monumenti che sono dedicati in massa a Giovanni Paolo II siano spesso oggetto di vandalismo, ma non vandalismo casuale in cui, sai, io vado a fare, che ne so, una tag su un monumento, una firma, no, sono oggetto di vandalismo legato al suo, insomma, al suo silenzio sui fenomeni che ben conosciamo della Chiesa, no? Quindi legati alla pedofilia, eccetera eccetera. Si è fatto, insomma, in Polonia si è fatta insomma chiara la tesi per cui Giovanni Paolo II abbia nascosto abusi di cui invece era bene a conoscenza, e quindi in qualche modo anche la sua immagine si è completamente stravolta. Ma questo dà il senso però del cambiamento del paese. Questa cosa fino a 15-20 anni fa sarebbe stata assolutamente impossibile.
È cambiata,
no?
La percezione, ma anche le generazioni, per fortuna.
È cambiata,
insomma,
la generazione, ma certo, e sono cambiate le chiese, cioè le chiese nelle grandi città polacche, non dico che siano vuote, ma insomma la realtà è paragonabile a quella italiana, le vocazioni
sono secolari. Finalmente.
Assolutamente. Quindi è cambiato davvero tutto, e anche appunto la percezione di Giovanni Paolo II secondo e forzatamente si è molto modificata, ecco, quindi assolutamente sarebbe un discorso molto interessante.
Sì, Papa Boyce sono diventati Papa Senior.
Guarda, sì, nel senso, veramente nelle grandi città polacche ormai la realtà è comparabile a quella italiana, nel senso che le chiese sono desolatamente vuote, o desolatamente per chi crede, naturalmente.
No,
è diverso, però è una realtà molto, molto modificata, e l'ora di religione è sotto un continuo continuamente oggetto di contestazione, e sempre insomma viene tolta, viene rimessa, insomma ci sono davvero moltissime discussioni, quindi veramente la Polonia è un paese profondamente cambiato dai tempi in cui Giovanni Paolo II diventò Papa, ritagliandosi anche un ruolo fondamentale nei suoi primi 10 anni di pontificato per in qualche modo portare fuori, no, la Polonia e tutta l'Europa centro-orientale da quello che era il sistema collegato all'Unione Sovietica, diciamo così, quindi svolto quel compito, ecco, siamo molto ormai all'indomani dello svolgimento di quel compito, quindi giustamente Giovanni Paolo II viene riportato anche lui all'interno di un contesto storico e le critiche, diciamo così, non gli vengono evitate. Considerate che molto spesso in occasione della ricorrenza della sua nascita, della sua morte, oppure del giorno in cui fu eletto sul soglio pontificio, vengono fatte delle ronde o dal PIS stesso, oppure ronde da parte dei componenti della chiesa, delle varie chiese locali, per difendere i monumenti, proteggere i monumenti dedicati a Giovanni Paolo II dagli assalti di chi invece vede in lui un simbolo di, no, come vi dicevo prima, di oscurantismo, di negligenza, eccetera eccetera.
Vedremo il 18 maggio la società polacca
chi voterà. Cosa succederà? Io credo che vincerà Trzaskowski, che è il sindaco di Varsavia, che è fortemente avvantaggiato quantomeno attualmente, che però è un ottimo, se personalmente lo ritengo un ottimo sindaco, ha fatto tanto per la città, e quindi si allineerà probabilmente, poi magari ci sono delle sorprese, però si allineerà a quelle che sono le indicazioni di governo, quello che è, diciamo così, lo schieramento governativo, ecco.
Bene, ti sei sbilanciato.
Sì, ma io mi sbilancio sempre quando ho degli elementi per farlo,
certo.
Non senza sparare nel muro.